La comunistizzazione ebraica dell'America parte 2. Ed ora parliamo della scuola di Francoforte e del comunismo in America. La scuola di Francoforte venne fondata quando si comprese che la manifesta ed aperta rivoluzione comunista che avrebbe gettato l'Europa e l'America sotto il giogo ebraico non era riuscita a concretizzarsi come era stato pianificato. Mentre la Russia, dopo una lunga battaglia che intraprese con i bolscevichi, dopo che i russi erano diventati in numero inferiore al governo e dopo che avevano aver perso ogni sostegno da parte del popolo russo nella sfera politica della nuova democrazia russa, essa fece tempesta sul Dum, Parlamento russo, con le armi in una azione di terrorismo, dando il via alla rivoluzione bolscevica, terrore, che avevano ottenuto grazie ai massicci fondi dei Rothschild e degli altri gruppi bancari globali ebraici. E nel frattempo buona parte dell'Est era anch'esso caduto sotto la bandiera rossa dopo una brutale lotta per la libertà contro i rossi che durò molto di più della Seconda Guerra Mondiale. L'armata rossa dell'ebreo Trotsky fu fermata nella sua invasione della Polonia nella battaglia di Vistola nel 1920 dopo aver conquistato la Repubblica Ucraina, ed i tentativi di abbattere la Germania con la rivoluzione erano falliti quando le forze nazionaliste li schiacciarono nelle rivolte di Spartaco del 1919 a Berlino, capeggiate dall'ebrea Rosa Luxemburg. La caduta dei sovietici in Baviera capeggiata dall'ebreo Eisner e la caduta della breve Repubblica Comunista di Belacon in Ungheria. Il fallimento della rivoluzione comunista armata in Germania. I marxisti si resero conto che la loro rivoluzione avrebbe dovuto accelerare, perché non avrebbero vinto le elezioni. A Berlino gli ebrei Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg radunarono 100.000 sostenitori, 2.000 mitragliatori e 30 pezzi di artiglieria. Invasero Berlino, presero possesso della maggior parte degli edifici del governo e dichiararono che il governo di Aberi era stato spodestato dalla loro gloriosa rivoluzione comunista. Il 10 gennaio Noske e 30.000 ex soldati volontari giunsero a Berlino. Erano uomini molto addestrati che erano abituati alle carneficine e dal massacro al fronte. Irruppero brutalmente e decimarono i 200.000 difensori, sebbene fossero in numero molto inferiore e con minori equipaggiamenti. I leader della rivoluzione russa vennero fucilati o colpiti con la baionetta. La gloriosa rivoluzione comunista a Berlino non durò nemmeno una settimana. I corpi libero ripresero Monaco, ed erano arrabbiati perché i soldati russi che avevano di recente sconfitto adesso erano nuovamente armati ed attivi contro di loro. Dopo che la città fu presa, i corpi liberi marciarono in città con l'emblema della svastica sui loro elmetti. Le folle che li sostenevano erano allineate lungo la strada dei loro liberatori. La società di Thule ed Hitler li fermarono in Germania. Non appena compresero che al tempo la supposta rivoluzione totale dei lavoratori non sarebbe avvenuta come sperato, semplicemente si rimisero ad un tavolo per studiare un piano e sviluppare un'altra strategia per attuare il loro schema globalista. Verso la fine del 1922 i comunisti internazionali, Comintern, cominciarono a considerare quali fossero le ragioni. Su iniziativa di Lenini, ebreo, si organizzò un incontro all'Istituto Marx Engels di Mosca. Lo scopo dell'incontro era quello di chiarire il concetto di una rivoluzione culturale marxista, e dare ad essa un effetto concreto. Tra i presenti c'erano l'ebreo Georg Lukács, un aristocratico ungherese, figlio di un banchiere, che era diventato comunista durante la Prima Guerra Mondiale. Da buon teorico marxista sviluppò l'idea della rivoluzione ed Eros, l'istinto sessuale usato come strumento di distruzione, e l'ebreo Willy Munzenberg, la cui proposta era di organizzare gli intellettuali ed usarli per far puzzare la civiltà occidentale. Solo allora, dopo aver corrotto tutti i suoi valori ed avere reso impossibile la vita, potremo imporre la dittatura del proletariato. Era, disse Ralph de Toledano, 1916-2007, l'autore conservatore e cofondatore del National Review, un meeting forse più dannoso per la civiltà occidentale della stessa rivoluzione bolscevica. Georg Lukács, ebreo, era figlio di un benestante banchiere ungherese. Lukács iniziò la sua vita politica come agente dell'Internazionale Comunista. Il suo libro Coscienza e Storia di Classe gli valse il riconoscimento di leader teorico marxista dal tempo di Karl Marx. Lukács credeva che, affinché potesse emergere una nuova cultura marxista, la cultura esistente dovesse essere distrutta. Disse: ho visto la distruzione rivoluzionaria della società come l'unica e la sola soluzione per le contraddizioni culturali dell'epoca e tale sovvertimento mondiale di valori non può verificarsi senza l'annientamento dei vecchi valori e la creazione di nuovi valori da parte dei rivoluzionari. Tale scuola, progettata per inserire persone nel loro programma rivoluzionario. Iniziò nell'Università di Francoforte, nell'Institut FU con Diaresi R. Sozialforschung. Per cominciare, scuola ed istituto non erano distinti. Nel 1923 venne ufficialmente fondato l'istituto, finanziato da Felix Weil, ebreo, 1898-1975. I punti principali del piano della scuola di Francoforte. La creazione dei crimini razziali. Rendere illegale il pensiero razziale come parte della guerra ebraica contro la razza bianca. Continui cambiamenti per creare confusione. Insegnare sesso ed omosessualità ai bambini. Il cui scopo è creare un enorme colpo di ritorno contro la libertà sessuale nella società. Problema, reazione, soluzione. Gli ebrei sono quelli che hanno creato il tabù dell'omosessualità per mezzo del cristianesimo. Minare alla base l'autorità delle scuole e degli insegnanti. Rimpiazzarla con ideologia a sfondo ebraico. Enorme immigrazione per distruggere l'identità. Guerra aperta contro le nazioni bianche di questi non bianchi, e poi programmazione di essi affinché siano un sistema che va contro i bianchi nativi, rendendoli nei fatti un efficace strumento ebraico contro la razza bianca. Promuovere l'eccesso di consumo di alcol. Un sistema legale inaffidabile che abbia pregiudizi contro le vittime dei crimini. Dipendenza dallo Stato o dai benefit dello Stato. Controllo e istupidimento dei media. Incoraggiamento alla distruzione della famiglia. Mescolanza razziale. Distruzione delle norme culturali gentilizie. Nel 1933, quando il Partito Nazionalsocialista prese il potere in Germania, i membri della scuola di Francoforte fuggirono. La maggior parte di loro andò negli Stati Uniti. Da notare che i libri che i nazisti si preoccuparono di bruciare erano le opere della scuola ebraica di Francoforte, come quelli dell'ebreo Freud, parleremo più approfonditamente di lui in seguito, e di altri che ammettono che le proprie opere sono progettate per agire come un veleno culturale contro il popolo tedesco. Un popolo libero ha il diritto di garantire la salute della propria cultura e di difenderla contro dei potenziali inquinatori. Una nota interessante su ciò che gli ebrei fecero in seguito. I membri della scuola di Francoforte condussero numerosi studi sulle convinzioni, gli atteggiamenti ed i valori che credevano fossero alla base dell'ascesa del nazionalsocialismo in Germania. Gli studi della scuola di Francoforte combinavano l'analisi marxista con la psicanalisi freudiana per formare la base di ciò che divenne noto come teoria critica. La teoria critica era essenzialmente un criticismo distruttivo degli elementi principali della cultura occidentale. L'identificazione dei fattori che permisero al popolo tedesco di manifestare contro la sovversione ebraica della loro nazione e della loro cultura e spodestò essa stessa il giogo ebraico. Quindi tali elementi potrebbero essere distrutti per mezzo della sovversione ed indebolire meglio le nazioni ospitanti in favore del parassita ebraico. Il criticismo si rifletteva nelle opere della scuola di Francoforte, come Fuga dalla libertà di Erich Fromm, ebreo, La psicologia di massa del fascismo di Wilhelm Reich, ebreo, e La personalità autoritaria di Theodor Adorno. La personalità autoritaria, pubblicata nel 1950, sostanzialmente influenzò gli psicologi americani e gli scienziati sociali. Il libro basava le sue premesse su un'idea di base, quella della presenza in una società. La premessa di questo lavoro ebraico era affermare che gli elementi principali che rendono forte una nazione gentile sono in realtà malvagi, e non illuminati, e quindi devono essere rimossi per accedere ad una civiltà superiore. Non vi piace come gli ebrei strutturano sempre i loro scopi come se fossero gli scopi di tutti, e nascondono il loro comportamento parassita dietro dei proclami umanitari fasulli? La personalità autoritaria divenne un manuale per la campagna nazionale contro ogni tipo di pregiudizio o discriminazione, basata sulla teoria che se questi mali non fossero stati eradicati, sarebbe accaduto un altro olocausto nel continente americano. Tale campagna, in cambio, fornì una base per la correttezza politica. La teoria critica incorporava delle subteorie che erano esse stesse progettate per erodere specifici elementi della cultura esistente, incluse la teoria matriarcale, la teoria androgena, la teoria della personalità, la teoria dell'autorità, la teoria della famiglia, la teoria della sessualità, la teoria razziale, la teoria legale, e la teoria letteraria. Una volta messe in pratica, tali teorie dovevano essere usate per capovolgere l'ordine sociale principale e sfociare in una rivoluzione sociale basata sul marxismo culturale. I teorici critici della scuola di Francoforte aprirono la porta all'antagonismo razziale e sessuale dei trotskiani, un'altra fazione del giudeo-bolscevismo. Leon Trotsky, ebreo, dichiarò che i neri oppressi potevano essere l'avanguardia di una rivoluzione comunista in Nord America. Denunciò i lavoratori bianchi che avevano dei pregiudizi contro i neri e li istruì affinché si unissero ai neri nella rivoluzione. Le idee di Trotsky vennero adottate da molti dei leader studenteschi del movimento di controcultura degli anni 60, che cercò di elevare i rivoluzionari neri verso posizioni di leadership nel loro movimento. Gli ebrei sono quelli che in primo luogo hanno portato i neri in Nord America perché possedevano e gestivano il traffico di schiavi, fatto che è registrato in molte opere storiche sull'argomento, come relazioni segrete tra neri ed ebrei piene di documenti che provengono principalmente da fonti ebraiche che ammettono che non solo gli ebrei possedevano il traffico di schiavi, ma che rappresentavano il 75%, o più, dei proprietari di schiavi del Nuovo Mondo, dei quali i rimanenti erano una mescolanza di bianchi ricchi e di nativi americani. Oggi i media, che sono di proprietà degli ebrei, ed il sistema scolastico ad essi collegato, incolpano pubblicamente i bianchi per i crimini commessi dagli ebrei contro i neri. Questo ha come risultato l'odio razziale nella popolazione nera verso dei bianchi innocenti, che ha portato alla morte di migliaia di bianchi in attacchi motivati dalla razza. Questa cultura di odio antibianco che si trova fra i neri viene ulteriormente incoraggiato dalle corporazioni di proprietà ebraica che si occupano di media e musica, e che promuovono e creano delle tematiche antibianco nella musica nera popolare. Dobbiamo realizzare che l'arma più potente del nostro partito è la tensione razziale. Proponendola nella coscienza delle razze scure, che sono state oppresse per secoli dai bianchi, possiamo modellarle secondo il programma del Partito Comunista. In America punteremo ad una sottile vittoria. Mentre infiammeremo le minoranze negre contro i bianchi, inseriremo nei bianchi un complesso di colpa per aver sfruttato i negri. Aiuteremo i negri a diventare prominenti in ogni settore della vita, nelle professioni, e nel mondo dello sport e del divertimento. Con tale prestigio, i negri potranno sposarsi con i bianchi, e dare il via ad un processo che consegnerà l'America alla nostra causa. Tratto da Programma razziale per il XX secolo, pubblicato nel 1913 da Israel Cohen. Il 17 giugno 1957 questo passaggio è stato letto nel registro del Congresso da Thomas G. Abernathy. Gli studenti rivoluzionari vennero anche fortemente influenzati dalle idee di Herbert Marcuse, ebreo, un altro membro della scuola di Francoforte. Marcuse predicava il grande rifiuto, ossia respingere tutti i concetti occidentali di base, la liberazione sessuale e i meriti delle femministe e le rivoluzioni nere. La sua tesi primaria era che gli studenti universitari, i neri dei ghetti, gli alienati, gli asociali, ed il terzo mondo potessero prendere il posto del proletariato nella rivoluzione comunista. Nel suo libro, Un tema sulla liberazione. Il famoso fronte ebraico che sostiene questo programma si chiama NAACP, Jacob Schiff, ebreo e maggior finanziatore della rivoluzione comunista in Russia, l'uomo dei Rothschild in America, decise che la maniera migliore di creare tensione razziale era stabilire la leadership fra i neri. Nel 1909 stese i piani per l'Associazione Nazionale per l'Avanzamento delle Persone di Colore, NAACP. Era la fusione tra il movimento Niagara, a controllo comunista, un gruppo di neri con a capo W.E.B. Du Bois, ed un gruppo di attivisti sociali bianchi. All'inizio i massimi leader ader del NAACP erano un gruppo di ebrei nominati da Schiff. Il loro scopo era lottare contro discriminazione e segregazione. Oggi sono l'organizzazione nera più grande del paese, con oltre 1500 ramificazioni, e circa 500.000 di membri. E questa la ragione dei gruppi GLBT creati dagli ebrei per i diritti vedi sopra per il NAACP, e la promozione di legioni e di diverse organizzazioni e lobby di oggi. Quella che cresce di più è la comunistizzazione degli immigrati illegali in America da agenti ebrei che inviano i più bravi meticci in speciali scuole rosse in America senza pagare nulla, per guidarli ad essere la nuova generazione di commissari che poi ritornano e comunistizzano le orde di immigrati illegali arrabbiati, prima di tutto a causa del basso trattamento ricevuto dalle corporazioni della mafia ebraica transnazionale. Ancora una volta gli ebrei gli mentono, ed incolpano i bianchi per le loro sofferenze quando in realtà si tratta di ebrei. E qui vediamo ancora la dialettica hegeliana, problema, reazione, soluzione. Tutto finisce con l'ottenimento di una forza rivoluzionaria che è necessaria per rovesciare le nazioni e portare al dominio ebraico assoluto, sotto la bandiera del comunismo. Lo scopo del nostro partito nell'opera fatta tra le masse di negri è creare un potente movimento proletario che lotterà e comanderà la lotta della razza negra contro lo sfruttamento e l'oppressione in ogni forma, e che sarà una parte militante del movimento rivoluzionario di tutta la classe lavoratrice americana. E connetterli con le battaglie delle minoranze nazionali e dei popoli coloniali di tutto il mondo, e quindi la causa della rivoluzione mondiale e della dittatura del proletariato. Partito Comunista USA, 1925. Il Sudafrica è l'anticipazione di ciò che sta arrivando in America, perché gli ebrei stanno facendo la stessa cosa attraverso le branche ebraiche delle orde di bolscevichi neri. Amore multiculturale, e l'amore giudeo-cristiano che è già approdato sulle nostre rive. Qualcuno sa di Detroit? La teoria critica, ed una ribellione linguistica che equivarrebbe ad un'inversione metodica del significato. Per quanto riguarda il conflitto razziale, Marcuse, ebreo, scrisse che gli uomini bianchi sono colpevoli e che i neri sono la forza di ribellione più naturale. Questo equivale ad ammettere che la cultura della colpa bianca di oggi è un'arma psicologica creata dagli ebrei contro la popolazione bianca per ingannarli e farli proseguire nella loro stessa distruzione e schiavizzazione. Strappa via da loro lo spirito combattivo. È un cristianesimo aggiornato con il crimine di essere nati con il peccato di avere la pelle bianca. A causa di cui le razze non bianche oppresse del mondo soffrono e sono morte per i suoi peccati. Ed ora pentitevi. Gridano gli ebrei in migliaia di maniere diverse. I comunisti cercano di far avanzare la causa del comunismo inserendosi essi stessi nelle situazioni razziali e sfruttandole. 1. Per intensificare gli attriti fra i negri ed i bianchi per provare che la discriminazione contro le minoranze è un difetto inerente al sistema capitalistico. 2. Incoraggiare la disunità locale dividendo negri e bianchi in fazioni antagoniste in guerriglia. 3. Minare alla base e distruggere l'autorità consolidata. 4. Scatenare la lotta razziale e l'attività di rivolta. E, 5. Dipingere il movimento comunista come il campione della protesta sociale e come l'unica forza in grado di migliorare le condizioni dei negri e degli oppressi. Di lunga Edgar Hoover. Il più famoso di questi agenti ebraici della scuola di Francoforte in America è Martin Luther King. Questi venne addestrato in una simile scuola comunista del Tennessee ed era un agente che veniva pagato. King fu fotografato nel 1957 alla Highlander Folkschool, una scuola di addestramento comunista del Tennessee, con Albert Berry, ebreo, che aveva una posizione nella commissione centrale del Partito Comunista. La Commissione Legislativa Unita riportava riguardo alle attività ONU americane che la sua conferenza di leadership cristiana meridionale era sostanzialmente sotto il controllo del Partito Comunista per mezzo dell'influenza dei fondi educativi della conferenza meridionale e dei comunisti che li gestiscono. King aveva dei collegamenti con oltre 60 organizzazioni comuniste di facciata. 9 dei suoi più stretti aiutanti erano degli attivisti comunisti di alto rango ed uno di essi più tardi divenne aiutante del reverendo Jesse Jackson. Stanley Levinson, che era stato consigliere di King sin dal 1956, era stato coinvolto nel Partito Comunista sin dal 1955 ed aveva portato altri noti comunisti nello staff di King. Karl Prussian, un agente del FBI che si infiltrò nel Partito Comunista e per 5 anni frequentò degli incontri in California, testimoniò nel 1963, giuro ed attesto ulteriormente che in ognuno e qualsiasi dei suddetti incontri, il reverendo Martin Luther King venne sempre portato avanti come l'individuo a cui i comunisti dovrebbero guardare ed intorno a cui dovrebbero manifestare nella lotta comunista su molti problemi razziali. Julia Brown, un ex comunista, disse: ci venne detto di promuovere Martin Luther King per unire i negri ed anche i bianchi dietro di lui. Stava prendendo ordini dai comunisti. So come dato di fatto che i comunisti non lo avrebbero mai promosso, finanziato, e supportato se non potevano fidarsi di lui. Sono assolutamente certa che sapeva cosa stava facendo. Sebbene un'ordinanza del Tribunale del 1977 sigillò per 50 anni negli archivi nazionali gli enormi registri del FBI di sorveglianza di King, un libro del senatore Jesse Helms nel 1998 chiamato Le vacanze di King ed il loro significato, disse che Charles D. Brennan, un assistente direttore del FBI che era personalmente coinvolto nella sorveglianza, caratterizzava le sue attività come scappatelle orgiastiche ed adultere in cui poteva essere bestiale nel suo abuso sessuale delle donne. Osservò anche che King spesso beveva fino all'eccesso. Il famoso discorso da sogno di King fu infatti scritto dal suo ammaestratore ebreo, lo stesso ebreo Levinson che era a capo del Partito Comunista d'America negli anni 50, ed è pieno di bugie e di spergiuri storici. È un documento che cerca di comunistizzare i ricordi dei leader e dei fondatori americani. È la grossa bugia ebraica messa in azione. Come scrisse il dottor Duque nel suo libro Il mio risveglio sull'argomento, Stanley Levinson, che scrisse molti dei discorsi di King, incluso come dicono alcune persone il discorso Io ho un sogno che è stato fatto a marzo a Washington. King in privato si dichiarò marxista, e disse alla sua ristretta cerchia che i suoi sforzi erano parte della lotta di classe. La sua segretaria personale, Bayard Rustin, era una comunista. Quando King dovette sostituire Rustin nel 1961, scelse un altro comunista, Jack Odell. Il suo principale consigliere e ammaestratore sarebbe probabilmente un termine più appropriato, come ho già detto, era l'ebreo comunista Stanley Levinson, che corresse e probabilmente scrisse una buona parte del libro di King, Passi verso la libertà. Levinson preparò i rimborsi fiscali di King, controllava le attività di raccolta fondi di King, ed era anche incaricato di incanalare denaro sovietico verso il Partito Comunista USA. Anche qui niente di nuovo sotto il sole. Nel 1925, una dozzina di neri vennero reclutati per l'addestramento alla propaganda in Russia. Nello stesso anno, venne fondato il Congresso Americano del Lavoro Negro. Nel 1930, modificarono il loro nome in Lega per la lotta dei diritti dei negri. Si fusero con il Congresso dei Negri Uniti quando venne fondato nel 1936 a Washington, dopo Cristo nel 1940, i comunisti ammontavano a 2/3 dei loro membri. Nel 1947 si unirono con il Congresso per i diritti civili, un gruppo di fronte comunista. Ricordate che King venne promosso come agente di integrazione razziale, quindi per la promozione della mescolanza razziale e della distruzione delle due razze gentili, che è parte del programma globalista ebraico. Dove i neri hanno promosso la separazione razziale sono stati assaliti dagli ebrei.